Buonasera a tutti. Eccoci al terzo appuntamento climatico, se volete. Questa sera il programma è un po' anche al di là della Terra, nel senso che quando si parla di clima, naturalmente si pensa sempre a un pianeta che abbia atmosfera, un pianeta che abbia particolari caratteristiche. In realtà, da quello che abbiamo imparato e che anche voi penso abbiate imparato, la Terra ha dei cambiamenti climatici ben compresi, anche dal punto di vista proprio del loro meccanismo. Però diciamo che questi cambiamenti climatici avvenuti su altri pianeti non erano compresi se non fossero stati, da un certo punto di vista, indagati con meccanismi terrestri. Quindi questa sera intanto, magari per chi non c'era la volta scorsa, qualche riassunto di quanto sappiamo sulla Terra mi sembra che sia doveroso. E poi ci sposteremo. Intanto lasciatemi dire che se non avessimo Copernicus, che è un'organizzazione europea, molte di queste cose non le sapremmo. L'Europa è in vantaggio assoluto in questo momento rispetto all'America, perché sapete che in America chi si occupa di clima ha qualche problema. Fortunatamente Copernicus lavora bene e gestisce una serie di satelliti che si chiamano Sentinel. Attenzione, Sentinel non sono singoli satelliti, ma sono singole tipologie di satelliti, nel senso che andando dall'1 al 7, ogni tipologia fa qualcosa di diverso. Tra l'altro, non so se avete seguito, ma anche recentemente molti di questi Sentinel sono stati lanciati proprio nei scorsi mesi o anche nelle scorse settimane. E ce n'è in previsione uno nel prossimo biennio che sarà dedicato totalmente all'anidride carbonica. Perché, per esempio, Sentinel 5, che vedete rappresentato in tante immagini qua sotto, fa moltissimi gas inquinanti dall'atmosfera. Però, per l'anidride carbonica, che è una cosa molto delicata, Copernicus ha deciso di mandare interamente una missione che partirà e durerà 3 anni e certamente avremo anche altre informazioni. Però sostanzialmente, cosa ci ha detto in questi 20 anni Copernicus? Ci ha detto che la temperatura del pianeta rispetto a un secolo e mezzo fa è aumentata di oltre 1,5 gradi. Quindi vi faccio vedere una delle ultime cose che è ottobre, non c'è ancora novembre perché è ancora passato poco tempo, però come vedete dalla metà del 1800, lasciatemi dire, fino ad oggi, tendenzialmente la temperatura di ottobre, ma attenzione, la temperatura di qualunque mese dell'anno da dicembre a gennaio, bene, la temperatura è tendenzialmente in aumento. Il 2024 è stato un anno terribile perché si è superato 1,5 gradi che era il limite quasi insuperabile. Poi tendenzialmente però anche in questo ultimo 2025 la tendenza non manca. Bene, questo cosa significa? Significa questa cosa qua. Vedete? Come vi dicevo in altre occasioni, cosa vuol dire che c'è un riscaldamento anomalo? Vuol dire che i fenomeni estremi sono ancora più estremi e i fenomeni violenti sono ancora più violenti e sono anche più numerosi. Non è tanto normale avere un ciclone che fa un sacco di danni sul Centro America alla fine di ottobre. Vi faccio vedere questa immagine perché è un'immagine di Indonesia, però non è normale neanche che un ciclone catastrofico faccia morti e sposti 1,5 milioni di persone dall'Indonesia alle Filippine. Ecco, tutte queste cose sono nel passato lontanissimo, cioè un secolo fa non c'erano, e adesso invece si verificano. Guarda l'occhio del ciclone di Melissa, Vedete l'immagine perché è bestiale. Vedete, questo è uno dei satelliti di Copernicus che ci mostra l'occhio del ciclone, che come sapete è una zona decisamente tranquilla, salvo che poi arriva il ciclone e distrugge tutto. Ne approfitto, mi sembra importante questo, perché parlando in queste settimane con alcuni, mi dicono, diavolo, ma un mese di novembre così gelato non l'abbiamo mai visto, forse è vero. Mi dicono queste persone, ma come si parla tanto di riscaldamento globale e guarda che novembre glaciale abbiamo avuto. Risposta, il novembre glaciale 2025 è colpa del riscaldamento globale. Voi direte come mai? È colpa del riscaldamento globale perché? Perché sul Polo Nord, in condizioni normali, c'è un vortice che compatta sul polo le correnti fredde. Se la stratosfera si scalda, come in effetti sta succedendo, il vortice si spezza. E se si spezza il vortice polare che confina aria fredda sul polo, queste correnti di aria gelida vanno giù verso l'Europa. E questa è la ragione per cui abbiamo avuto temperature polari a metà di novembre, laddove assolutamente normalmente queste cose non c'erano. Quindi anche qui bisogna ragionare bene le cose e non essere troppo superficiali nel discutere il problema. Sappiamo che, l'abbiamo detto anche in passato, che è tutta colpa probabilmente dell'eccesso di anidride carbonica, che viene misurata facciamo una minima sintesi per chi non c'era, che viene misurata da circa mezzo secolo in cima alle Hawaii, a Mauna Kea, dalla NOAA, che è l'organizzazione americana che si occupa del clima. È una cosa molto seria, la misura viene fatta sistematicamente, c'è anche un'oscillazione dovuta al fatto delle stagioni, perché voi sapete che quando è estate le piante assorbono più anidride carbonica, quando è inverno ne assorbono di meno, però la tendenza è che dalla metà del secolo passato le misure dicono che l'anidride carbonica è sempre in aumento. Se andate sul sito della NOAA trovate sempre i dati degli ultimi 10 giorni. Non è che vi faccio leggere questa cosa, ma è solo per dirvi che questi dati sono aggiornatissimi. E sono paragonati sempre con dati dell'anno precedente. E quello che si nota è che rispetto a date esattamente identiche di un anno prima c'è sempre un aumento, cioè c'è sempre un piccolo aumento percentuale della quantità di anidride carbonica misurata in atmosfera. Questo è per fare una sintesi, vedete? L'aumento non è tantissimo, però alla fine della fiera è sempre un aumento che da circa un secolo continuamente progredisce. Questo cosa significa? Significa che sulla Terra, quando abbiamo delle stazioni, non solamente come Copernicus, ma anche non solamente satellitari, ma anche a Terra, che misurano il clima, scopriamo questa cosa strana, che a un certo punto il clima che sembrava stabile fino alla fine del secolo scorso ha cominciato a salire. Vedete, sono colori diversi perché sono organizzazioni diverse che fanno le misure, ma le misure sono coerenti, cioè chiunque fa queste misure si accorge in maniera coerente e ripetitiva che la temperatura sta aumentando e oggi che parliamo la temperatura ha superato un grado e mezzo in media. Questo vorrebbe dire tanto o poco se non facessimo un paragone con l'andamento dell'anidride carbonica. Anche qui vedete, l'anidride carbonica aumenta con una tendenza esattamente uguale alla tendenza di aumento di temperatura. A questo punto dice, allora è fatta. Nella scienza non bisogna mai dare per scontato niente, però è evidente che un certo collegamento dobbiamo pensare che ci sia. Aumenta l'anidride carbonica, aumenta la temperatura, che sia colpa dell'anidride carbonica. Oltretutto l'anidride carbonica comincia a aumentare a metà del secolo passato, del secolo ancora passato, 1850, casualmente in corrispondenza con la nascita della civiltà industriale. Per cui anche questo ci mette la pulce nell'orecchio. Ci mette la pulce nell'orecchio, però, e qui una cosa che la sottolineerò molto meglio anche dopo, se uno va a guardare nel passato, cioè prima dell'Ottocento, scopre che l'anidride carbonica non è mai stata superiore a 300 parti per milione. Adesso siamo a 428 parti per milione. Quindi, andando nel passato, qui c'è 800.000 anni, ma supponiamo che siano 2 milioni di anni, non cambia nulla. C'è stato delle oscillazioni, ma mai oltre 300 parti per milione. E invece in 100 anni è andata su, vedete, del 50%, esattamente quando è cominciata l'era industriale. Certo che chi ha buon occhio non può non rendersi conto che comunque c'erano state delle oscillazioni. Vedete, non superava mai 300 parti per milione l'anidride carbonica, ma aveva delle oscillazioni. E queste oscillazioni, un po' più, un po' meno, un po' più, un po' meno, hanno una periodicità mediamente di 100.000 anni. Quindi ogni 100.000 anni saliva l'anidride carbonica, e poi scendeva e poi saliva. Qui 100.000 anni non sono paragonabili con 100 anni, 100.000 anni. Però c'è anche da dire che sarebbe importante spiegare anche il perché di questa oscillazione. Ogni 100.000 anni succede qualcosa, succedeva qualcosa nella storia della Terra. Attenzione, gli umani lavorano qua, ma 1 milione o 2 milioni di anni fa sulla Terra c'erano 4 gatti, lasciatemi dire, e quindi non può essere colpa degli umani la tendenza di questa oscillazione a 100.000 anni. Quindi questa è una domanda che ci facciamo e che comunque dobbiamo rispondere. C'è anche da dire che il clima è una cosa molto delicata, ci sono anche dei momenti in cui qualcosa succede. Per dirvi che è molto delicato il clima, basta osservare che quelle poche volte nel clima che tendenzialmente aumenta, quelle poche volte che il clima ne ha risentito in diminuzione, è stato in occasione di grandi eruzioni vulcaniche. A metà degli anni 90, l'eruzione del Pinatubo, di cui probabilmente avete sentito parlare, è stata una delle più grandi del secolo passato, ha talmente intasato di polveri l'atmosfera che ha abbassato la temperatura di quasi mezzo grado. Nel secolo passato, vedete, 1830, l'eruzione più grande del secolo passato, cioè il Tambora, ha addirittura fatto sì che ci fossero gli inverni più rigidi dell'ultimo centenario, cioè inverni talmente rigidi che addirittura avevano sorpassato l'estate, nevicava d'estate, perché faceva freddo e perché le polveri del Tambora avevano intasato l'atmosfera. Questi sono episodi assolutamente eccezionali che sono capitati pochissime volte e che sono spiegabili. Quello che succede oggi è qualcosa di diverso. Vi faccio vedere questa immagine che mostra la presenza, la concentrazione di anidride carbonica più o meno nel mondo di adesso. Questa è la foresta amazzonica, questo è il centro dell'Africa. Dove c'è più rosso c'è più anidride carbonica. Cosa significa questo? Significa che in quelle zone l'umanità emette anidride carbonica. Perché emette anidride carbonica? Questo è un problema molto grave. Emette anidride carbonica perché brucia le foreste. Attenzione, vi faccio vedere questa immagine, ve l'avevo fatta vedere anche la volta scorsa, perché questo è uno dei più grandi incendi che si ricordi del secolo passato. Yellowstone ha un grandissimo parco, è bruciato circa la metà. Però non fu una cosa umana, ma fu una cosa naturale, un incendio provocato da un fulmine. Bene, quando gli incendi sono naturali, la Terra li ha sempre avuti, gli incendi naturali, e quando nessuno tocca il sottobosco, poi il bosco si riforma, tant'è vero che a distanza di decenni, adesso il parco di Yellowstone è di nuovo attivo come prima. E invece, qual è il problema serio? Il problema serio è che quando, diciamo così, le piante, i boschi vengono bruciati per farci del terreno coltivato, chiaramente poi non c'è più un ritorno naturale di questa vegetazione. Di conseguenza il danno è duplice, perché se io brucio delle piante produco anidride carbonica, ma se io le brucio tolgo qualcosa che l'anidride carbonica l'assorbirebbe. Immagini satellitari come queste sono inequivocabili. Ogni pallino rosso è un incendio. Sono 70.000 incendi beccati 5 anni fa nel punto più critico della Terra, cioè la foresta amazzonica. Ecco, questo è un problema molto grave che si somma naturalmente all'iniezione di anidride carbonica per conseguenza dell'attività industriale. Perché l'anidride carbonica riscalda? Perché siamo convinti di questo? Perché, come vi dicevo la volta scorsa, lo devo ripetere perché è molto importante, come dicevo la volta scorsa, l'anidride carbonica è come il vetro di una serra, perché vi fa sentire caldino anche d'inverno? Perché entrano i raggi del sole sul vetro sono trasparenti, toccano il pavimento si scalda, emette luce infrarossa, che però il vetro blocca, quindi entra l'energia solare, si tramuta in infrarosso, l'infrarosso non può più uscire perché il vetro lo blocca e noi abbiamo questo riscaldamento. Bene, l'atmosfera della Terra con l'anidride carbonica si comporta come un vetro, cioè entra l'energia solare, viene riemessa come energia infrarossa e l'anidride carbonica non la lascia passare. Chiaro che se il vetro è spesso, la serra funziona molto meglio, quindi se aumenta l'anidride carbonica è chiaro che l'effetto di trattenimento del calore aumenta. Attenzione, è molto importante, anche se vi sembra difficile ma non lo è, questa cosa qua. La Terra è un corpo nero, non perché è nera lei, ma perché è un corpo isolato, si definisce corpo nero. Bene, un corpo nero che emette energia è soggetto alla legge di Titus e Bowman. Questa legge dice che l'energia è proporzionale alla quarta potenza della temperatura, e se io faccio un grafico dell'energia proporzionale alla quarta potenza della temperatura, mi viene fuori questa cosa qua. Mi viene fuori questa cosa qua, che ha un andamento più o meno elevato in funzione della temperatura dell'oggetto. La Terra si colloca più o meno tra 0 e 25 gradi, facciamo 15 gradi. Il massimo di questa energia emessa è inversamente proporzionale alla temperatura, cioè se la temperatura è molto elevata io ho un massimo a un infrarosso più stretto, se la temperatura è più abbassata ho un massimo a un infrarosso più in là. Però quello che conta è che questa curva è compresa circa tra 8 e 20 micron, tra 8 e 20 micron. Quindi qualunque sostanza che tra 8 e 20 micron si intasi nell'atmosfera terrestre mi fa effetto serra, qualunque sostanza. Questo è quello che potremmo dire la rappresentazione ottimale dell'atmosfera della Terra. Guardate un po' tra 8 e 20 micron cosa c'è. C'è un picco d'anidride carbonica e c'è una coda del vapor d'acqua. Il vapor d'acqua non ha un'efficienza molto esagerata come l'anidride carbonica, ma ce n'è tanto, e dal momento che ce n'è tanto, pur avendo una efficienza abbastanza bassa, però alla fine riempie molto questa finestra. La finestra è quella che io vi indico con la frecciolina. In questa finestra qualunque cosa che assorba fa effetto serra, in primis l'anidride carbonica. Però, capite, l'anidride carbonica scalda, scaldando fa evaporare più acqua, l'acqua che ha un effetto modesto, ma ce n'è tanta, ulteriormente aumenta l'effetto serra. Per cui, alla fine della fiera, in un pianeta, l'effetto serra è tanto maggiore quanto più c'è umidità e quanto più c'è l'anidride carbonica. Questa è una cosa quasi ovvia, se non fosse che, aumentando l'umidità, cosa succede? Che tutte le perturbazioni che sono legate all'umidità hanno un incremento sia in intensità sia in numero. Ecco perché ci sono cicloni, tifoni, anche in momenti dove una volta di tifoni non ce n'erano. Ecco perché l'intensità aumenta. Ecco perché ci sono delle perturbazioni che non ci saremmo mai sognate. Esattamente per questa ragione. Ogni anno Copernicus emette è naturalmente libero, per cui lo potete guardare come volete, emette un report da cui si deducono alcune importanti affermazioni. La prima cosa è questa, guardate, tutti i modelli, ognuno di questi quadrini sono modelli diversi, ma tutti i modelli dicono che se aumenta, adesso la quantità di anidride carbonica è 427 punto qualcosa parti per milione, ma se aumenta l'anidride carbonica aumenta la temperatura. E non c'è scampo questo. Con più aumenta l'anidride carbonica, con più aumenta la temperatura. Questo lo dicono i modelli, non è una cosa ovvia, ma i modelli dicono questo. Ora, nel caso specifico, noi non sappiamo cosa succederà nei prossimi decenni, perché potrebbe succedere che qualche politico rinsavisca improvvisamente e mantenga il tenore come adesso, allora la temperatura non dovrebbe superare i 2 gradi. Però potrebbe succedere invece, e probabilmente succederà, che a furia di tirare avanti domani, domani, dopodomani, la quantità di anidride carbonica vada sempre più a salire, e a questo punto la temperatura potrebbe salire di 4-5 gradi, con effetti catastrofici, nefasti. Questo perché? Perché sempre i modelli dicono che quando la temperatura media del pianeta dovesse superare i 2,5 gradi, siamo a 1,65 oggi, se arrivasse a 2,5 gradi, il che vorrebbe dire 500 ppm, siamo a 428, con 2 gradi e mezzo di eccesso di temperatura, l'effetto di riscaldamento è irreversibile, cioè non torniamo più indietro. Quindi irreversibile significa che peggiorerebbe sempre di più. Questi sono i dati che abbiamo in mano, sono i dati che abbiamo in mano e che purtroppo, vedete, ve lo accennavo alla fine della volta scorsa, nel bacino del Mediterraneo dove siamo noi, sono già operativi, perché essendo il bacino del Mediterraneo una zona molto chiusa con un mare facile a scaldarsi, il limite di 2,5 gradi è già stato superato. Ecco perché i fenomeni che abbiamo in questo periodo, in questi 10-20 anni, non li abbiamo mai avuti negli ultimi, diciamo, 50 anni. Siamo ormai in un regime di estrema pericolosità. Ogni volta che piove fa danni, ogni volta che c'è una perturbazione c'è un ciclone. Questo veramente, siamo dentro noi, in mezzo, l'Italia c'è in mezzo, e quindi è una cosa da cui assolutamente tenere presente, e per fare che cosa? Semplicemente non bisogna dire lo facciamo tra 10 anni, non bisogna dire lo facciamo tra 20 anni, dobbiamo fare in modo che quando piova tanto non succede che tutti i fiumi vanno fuori, che tutti i paesi si allaghino, eccetera, eccetera. Bisogna spendere qualcosa. Che vuol dire spendere un decimo di quello che si spende quando i danni devono essere sistemati, ma questo certamente non lo può fare la scienza, ma qualcun altro. Ecco, aggiungiamo anche un'altra cosa che è importante. Quando parliamo di riscaldamento, 1,65 oggi, si parla di media, però i fenomeni più violenti sono laddove ci sono delle macchie termiche al di là della media. Questo è sempre più o meno ottobre di quest'anno. Come vedete, il riscaldamento maggiore è nelle zone polari, vedete? Il riscaldamento maggiore è nelle zone polari, e questo ci dà molto fastidio. È molto rischioso e anche molto dannoso, perché la Siberia si sta sciogliendo. Passando con un aereo sulla Siberia, vedere tutte queste patacche bianche fa un po' impressione. Cosa succede? Succede che il permafrost della Siberia si sta sciogliendo e si formano dei baratri come questi. E voi direte, beh, cosa vuol dire? Vuol dire tante cose. Vuol dire, per esempio, che siccome in Siberia, nel ghiaccio, vivono i batteri che producono metano, questi batteri sono abituati da millenni ad avere delle estati e degli inverni morbide, tranquille. Il discioglimento del permafrost rende questi batteri estremamente attivi, e questi batteri che emettono metano lo emettono in maniera esagerata in atmosfera. Per dire, che negli ultimi 1000 anni il metano, che era sempre stabile, poco, è schizzato verso l'alto. Il metano ha un effetto serra, cioè un effetto di blocco del calore, che è almeno 10 volte quello dell'anidride carbonica. Ce n'è meno oggi che parliamo, però si somma, ed è un effetto collaterale negativo che assolutamente non ci saremmo aspettati. E già questa è una cosa abbastanza grave, ma ancora più grave è un'altra cosa, perché quei batteri che stanno nelle regioni polari sono rimasti lì bonini bonini da migliaia o milioni di anni. Adesso questi vengono disarcionati dai ghiacci e pian pianino entrano nel pianeta. Beh, quando Science è uscito con questa copertina, il riscaldamento e cosa può fare dal punto di vista dei danni, delle malattie, l'ha fatto perché? Perché questi ricercatori hanno scoperto che ci sono dei batteri che sulla Terra non erano mai stati prolifici, che nelle regioni polari per la prima volta cominciano a essere molto molto abbondanti e sono tendenzialmente tossici al nostro ambiente. Rischio pandemia, una pandemia da batteri estremofili, perché sono tutti estremofili i metanogeni, da batteri estremofili che si sono liberati per colpa del riscaldamento globale, sarebbe veramente il massimo. Anche questo è un rischio non indifferente, tra l'altro ripetuto anche di recente, sempre con altri lavori, Science, la rivista americana più importante che c'è, ed è un po' la controparte di Nature in Europa. Però c'era rimasta una pulce nell'orecchio, perché ve lo ricordate il discorso dell'oscillazione? Certo, non superiamo i 300 ppm, ma c'è un'oscillazione che ha una periodicità di circa 100.000 anni. È un'oscillazione dell'anidride carbonica. Ora, noi abbiamo visto che negli ultimi 150 anni c'è una sintonia tra anidride carbonica e temperatura. Qui abbiamo semplicemente l'oscillazione dell'anidride carbonica. Qualcuno si è chiesto, giustamente, ma in conseguenza o contemporaneamente a queste oscillazioni, la temperatura com'era negli ultimi 1-2 milioni di anni? Anche qui non è una cosa semplice, però come vi spiegavo la volta scorsa, carotando i ghiacci dell'Antartide si riesce ad andare in profondità di 1-2 milioni di anni. I ghiacci dell'Antartide erano circa 2 milioni di anni quando sono molto profondi. Bene, ci sono delle misure sul ghiaccio che ci fanno capire una certa posizione di una certa carota, se vede il ghiaccio in ambiente termico oppure in ambiente gelido. Non vi sto qui a raccontare tutto perché se non finiremo più, però se qualcuno non c'era me lo chiedo alla fine. Sta di fatto che si può misurare la temperatura contemporaneamente misurando l'anidride carbonica, e quello che viene fuori, guardate, è questo. Cioè succede che l'andamento dell'anidride carbonica ha un andamento praticamente contemporaneo con la temperatura. Cioè, quando l'anidride carbonica era alta, la temperatura era alta. Quando l'anidride carbonica era bassa, la temperatura era bassa. Certo, voi direte, ma qui c'è qualcosa che non va, perché abbiamo dato la colpa agli umani per l'aumento di temperatura di questo secolo, allora gli umani non c'erano, o c'erano veramente pochi. E allora come spieghiamo questa cosa? Intanto un fatto è chiaro, che anidride carbonica e temperatura vanno sempre a braccetto. Nel caso specifico però, se per quanto riguarda adesso l'anidride carbonica produce l'aumento di temperatura, pensate, per quanto riguarda il passato, è l'aumento di temperatura che fa aumentare l'anidride carbonica. Perché? Perché l'aumento di temperatura, poi andiamo anche a capire perché la temperatura è aumentata con questa oscillazione, l'aumento di temperatura scalda l'acqua del mare, scaldando l'acqua del mare, che assorbe l'anidride carbonica, l'acqua del mare libera l'anidride carbonica, e l'anidride carbonica liberata ulteriormente aumenta, favorisce l'aumento di temperatura. Cioè è esattamente il contrario nei millenni o nei milioni di anni passati. Era la temperatura che aumentava e conseguentemente aumentava l'anidride carbonica. Voi direte, questa è una bella descrizione, ma perché la temperatura aumentava, visto che non c'erano gli umani, e perché aumentava con un sincronismo di circa 100.000 anni? Ecco, questa è una cosa che si è capita solamente di recente, perché nella scienza bisogna capire tutto per avere una visione generale. C'è di più. Se andiamo a guardare certi sconvolgimenti climatici eclatanti, come per esempio il Sahara, che adesso è un deserto che nel passato invece non era deserto, è un deserto perché? Perché si trova in una zona dove non ci sono mai nuvole. Allo stesso modo il deserto del Sudafrica è deserto perché non ci sono mai nuvole, ma noi sappiamo benissimo, lo shuttle quando passò per la prima volta con il radar sul Sahara, perforando la sabbia, scoprì che sotto la sabbia c'era un intrico di fiumi, c'erano fiumi sotto il Sahara, c'erano foreste, queste sono indizi di foreste pietrificate, c'erano dinosauri in grande quantità, tant'è vero che molti dinosauri hanno ancora dei reperti, delle ossa nelle sabbie del Sahara. Questa è una cosa molto strana. È una cosa molto strana perché i dinosauri, lo sapete meglio di me, vivevano 200 milioni di anni fa. Ora, perché il Sahara 200 milioni di anni fa non poteva essere un deserto? Perché i dinosauri non mica mangiavano la sabbia, mangiavano le piante. Non è mica finita qua. Però se guardiamo una mappa geologica cominciamo a capire qualcosa. Sapete che 250 milioni di anni fa la Terra era tutta in Pangea? Poi la Pangea si spacca e poi cosa fa l'Africa? L'Africa, muovendosi, a un certo punto, 100 milioni di anni fa, si trova sull'equatore. E se l'Africa è sull'equatore, non può essere desertica. L'Africa diventa una zona perfettamente equatoriale, quindi qui i dinosauri vivevano benissimo. Però è una variazione climatica a lunghissima scadenza. Quando parlo di 100 milioni di anni è una lunghissima scadenza. A questo punto voi direte, allora abbiamo capito tutto anche di questa storia? Non è così. Perché non è così? Perché il Sahara, 30 o 40 mila anni fa, era ancora un deserto verde. Non era ancora un deserto, ma era una prateria verde. Lo dimostrano, come vi accennavo la volta scorsa, questi reperti che sono veramente a centinaia, dove la gente di allora coltivava, allevava, praticamente si trovava in condizioni felicissime. Bene, oscillazioni di questo tipo avvengono ogni 30-40 mila anni. Quindi vedete, il caso dei dinosauri di 100 mila anni è unico probabilmente, ma qui ogni 30-40 mila anni il Sahara diventa verde e poi diventa desertico. Come si spiegano queste cose? Ecco, Milankovitch, un genio nella geologia, ci ha fatto capire praticamente la maggior parte di questi misteri. Perché? E lui ragiona in questo modo, qualunque pianeta ruota attorno al Sole, questa non è una grande novità, però i due parametri fondamentali di qualunque pianeta cosa sono? Sono la forma dell'orbita e l'inclinazione eventuale dell'asse. Questo perché ve lo dico? Perché siccome il sistema solare è un sistema complesso, ogni pianeta influisce sugli altri. E l'influsso di qualunque pianeta, della somma dei pianeti, su tutti gli altri, produce delle variazioni sia per quanto riguarda la forma dell'orbita, sia per quanto riguarda l'inclinazione orbitale. Ora, Milankovitch ha saputo fare dei conti molto precisi, nel caso della Terra, sia sulla forma dell'orbita, sia sulla variazione eventuale dell'asse di rotazione, quello che produce le stagioni. E qual è il risultato che se ne ottiene? Intanto, me l'ho dimenticato, questo ve lo devo dire, tutta questa cosa ha significato quando ci sia qualcuno che l'ha inclinato, la Terra, Marte, Saturno, addirittura Urano che l'asse quasi appoggiato, mentre invece nel caso di Mercurio, nel caso di Venere, nel caso di Giove, l'asse è praticamente dritto, quindi effetti climatici importanti non ce ne sono. Quando invece gli assi sono inclinati, gli effetti, una porzione degli effetti climatici sono importanti. Milankovitch scopre che la forma dell'orbita della Terra può essere o quasi circolare o molto ellittica. Bene, la variazione tra essere molto ellittica e quasi circolare è eclatante, perché quando l'orbita è molto ellittica l'insolazione aumenta quasi del 30%. Voi direte perché? Perché quando l'orbita è molto ellittica la vicinanza della Terra al Sole, quindi il riscaldamento, vince nettamente sulla lontananza, e quindi un'ellicità molto esagerata ha tendenzialmente la prerogativa di riscaldare la Terra. Bene, il cambiamento di ellicità tra quasi circolare e molto ellittico ha un periodo di 100.000 anni. 100.000 anni sono quelle oscillazioni di temperatura, ve lo ricordate, che si sono lette nei ghiacci dell'Antartide e che erano corrispondenti poi all'aumento di anidride carbonica. Quindi noi interpretiamo quella oscillazione di 100.000 anni sotto forma del cambiamento della dimensione dell'orbita terrestre da quasi circolare a molto ellittica. E questo fitta bene ed è anche decisamente convincente. Ma non è mica finita qua. Perché? Perché anche la Terra, per interazioni con altri oggetti esterni, avendo un asse inclinato di 23,5 gradi, il che produce le stagioni, ma avendo un asse che non è perfettamente fisso, ma ha delle oscillazioni da più a meno. Bene, sempre i calcoli di Milankovitch, poi rifatti da altri, ci dicono che il più e il meno di questa oscillazione ha una periodicità di circa 40.000 anni. Voi capite che siccome l'inclinazione dell'asse è esattamente quello che produce le stagioni, quindi che produce i moti climatici, se l'asse è più o meno inclinato cambiano completamente le correnti climatiche della Terra. E per esempio, quando l'asse è un po' più inclinato, i monsoni non sono più quelli di adesso che umidificano il Medio Oriente e lasciano in secco l'Africa, ma si invertono, per esempio, e quindi ogni circa 30-40 mila anni, per colpa delle variazioni di inclinazione dell'asse, i deserti diventano praterie. E poi naturalmente, siccome questa cosa è ciclica, le praterie diventano deserti. È una cosa molto convincente questa, che è stata codificata e verificata per il nostro pianeta tante volte. Lo potremmo riassumere in questo modo, vedete? L'oscillazione di 100.000 anni è dovuto alla variazione della forma dell'orbita. L'oscillazione di 40.000 anni è dovuto alla variazione dell'inclinazione. Voi mi direte, ma c'è anche la precessione. Beh, ecco, la precessione è una cosa minimale che dà pochissimo influsso. La precessione che dura 26.000 anni ci farà essere inverno fra 26.000 anni da noi ed estate dall'altra parte, invertendo le stagioni, ma cambia assolutamente poco. Quello che conta sono i primi due effetti. A questo punto abbiamo parlato di anidride carbonica e di effetto serra. Quali sono i pianeti che hanno un'atmosfera ricca di anidride carbonica? Ma sono, come sapete bene, Marte e Venere. Leggendo questi due pianeti abbiamo delle indicazioni molto chiare che gli effetti che abbiamo visto adesso, che conosciamo essere scientificamente corretti per la Terra, anche lì si verificano. Intanto fatemi notare una cosa, vedete, Venere è stata sempre rappresentata come la dea della bellezza, non solamente da Botticelli, anche dagli egiziani, anche dei romani, eccetera, eccetera. Venere perché è stato rappresentato in questo modo? Perché se lo vedete di notte in una sera limpida come questa è sfolgorante, bellissimo. Beh, gli antichi non conoscevano come era fatto Venere, sapete benissimo, e quindi abbagliati dalla bellezza hanno dato un nome che più sbagliato non poteva essere. Perché? Perché questo è tutt'altro che un pianeta che si merita il, diciamo così, il titolo di Dea della Bellezza. Quando lo guardate con un piccolo telescopio, vi presenta le fasi. Non so se avete fatto, fatelo, è una cosa molto suggestiva. Però quando guardate la Luna, le fasi della Luna, certo ci sono, ma dentro le fasi vedete i dettagli. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto prima, ma quest'oggi c'è anche la superluna. Sapete che i media parlano sempre di luna quando c'è la superluna. Quando c'è la superluna tutta piena, vicino alla Terra, è bella grossa, si vedono i dettagli. Su Venere ci sono le fasi, ma non vedete assolutamente nulla. Uno potrebbe dire, ma siamo a Terra, siamo lontani, andiamo vicini. Qui andiamo vicini con una sonda spaziale, la Mariner 10, vediamo ancora di meno. Cioè ci accorgiamo che Venere è completamente incappucciata da nuvole. Negli anni 70 non si sapeva assolutamente nulla né delle nuvole né nel di sotto delle nuvole. Sono stati i sovietici che hanno praticamente deciso di mettere un occhio su questa, su questo pianeta così apparentemente misterioso per capirci. Se io guardo nel visibile non vedo nulla, se io guardo in ultravioletto vedo le cose più alte e vedo che ci sono delle nuvole che si muovono ad altissima velocità. Queste nuvole sono fatte di acido solforico, mamma mia, acido solforico, altro che acqua. Però se io vado in infrarosso, cioè lungo la lunghezza d'onda, al posto che andare nella parte superiore, vado nella parte inferiore dell'atmosfera, scendendo vedo che la temperatura aumenta. E dove ci sono le macchie rosse, la temperatura è veramente molto molto elevata. Ci deve essere una ragione per questo. Ci deve essere una ragione. Quando una sonda spaziale come Beppi Colombo, vedete che bella questa, gli passa davanti andando verso Mercurio che raggiungerà alla fine dell'anno prossimo, insomma, è lì alla finestra, è lì a due passi, non si vede assolutamente nulla. Cioè queste nuvole non si aprono praticamente mai. Quando, anche qui siamo negli anni 70, la sonda Pioneer Venus della NASA per la prima volta manda delle piccole capsule all'interno delle nuvole, fa una prima scoperta che nessuno si poteva immaginare. C'è un po' di vapor d'acqua, ma poco. Bene, il vapor d'acqua, sapete che l'acqua può essere H2O oppure D2O, dove D è il deuterio. Se c'è D2O l'acqua è l'acqua pesante, se è H2O è l'acqua normale. Il rapporto deuterio-idrogeno nelle nuvole di Venere è 100 volte superiore a quello della Terra. Perché è una cosa importante? Perché se la temperatura è molto elevata e io ho un oceano, cosa evapora per primo? Evapora l'acqua leggera. E quindi mi si arricchisce che cosa? L'acqua pesante. Quindi se io ho un enorme arricchimento dell'acqua deuterata rispetto all'acqua leggera, questo è un indizio che Venere dovete subire un enorme riscaldamento nel passato. Un enorme riscaldamento da capire dovuto a che cosa. E quando le prime navicelle sovietiche andarono ai pressi di Venere, intanto si capì immediatamente una cosa, che quell'atmosfera non era come quella della Terra, era sostanzialmente fatta di anidride carbonica, 95%, un po' di azoto, un po' di altra roba, sostanzialmente anidride carbonica. E a questo punto, collegando il fatto che c'era una tendenza al riscaldamento, un fatto che c'era un'enorme quantità di acqua deuterata rispetto all'acqua normale, e insomma, con così tanta anidride carbonica, si poteva ben immaginare che ci fosse un effetto serra esagerato. L'anidride carbonica è sulla Terra molto poca e fa già effetto serra, ma lì ce n'è il 95%, ed è anche molto più densa. Quindi si è cominciato a pensare, a capire, che al di sotto di queste nuvole doveva esserci un'autentica fornace, che è andata a essere analizzata in loco, anche qui siamo alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, da alcune navicelle che erano delle specie, delle vere e proprie autoclavi. Sono scese, hanno vissuto per pochi minuti, ma hanno misurato delle temperature, e qui neanche l'incidenza di luce vuole anche credere. La temperatura media del pianeta alla superficie è 500 gradi. Mamma mia, alla faccia di chi non crede all'effetto Serra. Quindi anche voi fate così. Se qualcuno dei vostri amici dice l'anidride carbonica, effetto Serra, sono tutte balle, come dicono, no, parlategli di Venere. Ditegli cosa sta succedendo su quel pianeta, cosa è successo su quel pianeta. È una eclatante dimostrazione che l'effetto Serra esiste, e addirittura esiste al di fuori della Terra in maniera assolutamente dimostrata e dimostrabile. Venere è un pianeta vulcanico, è un pianeta che quando lo si vede da vicino è semplicemente una distesa di lava, e su questa lava sorregge un'atmosfera fatta totalmente di anidride carbonica. Queste immagini sono le uniche che abbiamo, le uniche, e vengono mandate da quelle navicelle russe che dopo pochi minuti però erano già spappolate da questa temperatura. La misura, vedete, questa è la temperatura, 500 gradi, questa è la pressione, perché non basta, non è solamente il 95%, ma è anche una grande quantità di anidride carbonica, addirittura una cosa da 90 atmosfere, e quindi non solamente la concentrazione, ma anche la quantità in assoluto è quella che giustifica questo pianeta infuocato. Nel caso di Marte, anche Marte è un'atmosfera di anidride carbonica, sappiamo tutti, solo che nel caso di Marte le cose sono un po' diverse. Perché? Perché l'atmosfera di Marte, essendo un pianeta piccolo, un decimo della Terra, è quasi tutta svaporata. Qui l'anidride carbonica è in toto nell'atmosfera, anche qui è più o meno il 90%, ma come quantità assoluta ce n'è molto poca. L'atmosfera di Marte è un centesimo di quella della Terra, e di conseguenza certo, l'anidride carbonica un po' riscalda il pianeta, ma lo riscalda al punto da non renderlo glaciale, ma non può scaldarlo come nel caso di Venere. Vi faccio vedere una cosa recente. Questo è Marte come lo vediamo oggi, non è oggi, ma qualche mese fa, quando era in opposizione. Il telescopio, il super telescopio James Webb si è divertito a fare spettri di questo pianeta in un modo che nessuno l'ha mai fatto. Lucidatevi gli occhi per questa meraviglia. Vi faccio vedere come in questo spettro c'è chiaramente il segnale dell'anidride carbonica, però vedete il segnale dell'acqua è molto ma molto scarso, quindi il segnale dell'anidride carbonica il suo effetto Serra lo fa, però non si aggiunge l'acqua, che quasi non c'è. E siccome ce n'è poca di anidride carbonica e siccome quasi non ce n'è di umidità, la temperatura media del pianeta rimane abbastanza gelida. La temperatura media è meno 20 sotto zero, salvo i poli, che addirittura è più bassa ancora. Però non è questo che ci interessa di Marte. Di Marte ci interessa un'altra cosa. Un'altra cosa che è questa. Insomma, uno vede dove sta il ghiaccio del pianeta. Questa è un'immagine fatta da Odyssey 2001, che aveva un sensore per il ghiaccio. Vede che di ghiaccio c'è nel polo nord, vede che di ghiaccio c'è nel polo sud, benissimo, ma come mai di ghiaccio c'è neanche all'equatore? Questa è una cosa molto strana, vedete? Non è uno sbaglio, perché TGO, che è la sonda ESA che da alcuni anni sta esplorando l'atmosfera di Marte, conferma in pieno, cioè c'è ghiaccio al nord, c'è ghiaccio, ma c'è molto ghiaccio anche all'equatore. Questa è una cosa molto strana che va spiegata, e la teoria di Milankovitch spiega benissimo questa cosa. Perché lo fa? Guardate, e dobbiamo andare sui poli. Questo è il polo nord e questo è il polo sud, sembra più piccolo, ma in realtà la parte che non si vede è ghiacciata, ma è assotterrata sotto la polvere. Però guardando come è fatto il polo, sia il polo sud sia il polo nord, da vicino, vedete, questo è il polo sud, sono tante strati, sono tanti strati, tante lamine, però le lamine, non sono una sopra l'altra, vedete, sono disassate quella sotto rispetto a quella sopra. E nel caso del Polo Nord, vedete, questa è un'immagine radar fatta da Marsis, sono tanti strati, però se io guardo bene, gli strati sono disassati, cioè non sono uno sopra l'altro, ma sono sempre un po' spostati. Questa è un'informazione fondamentale. Perché? Questo ci dice che l'asse di rotazione di Marte, che è inclinata circa come la Terra, 25 gradi, ha avuto delle oscillazioni, e delle oscillazioni molto importanti. Queste oscillazioni hanno disassato i gusci del ghiaccio polare, ma siccome Marte non ha una luna che bene o male gli stabilizza l'inclinazione, ha due noccioli che gli ruotano attorno, Phobos e Deimos, l'asse addirittura può avere oscillazioni da, adesso 25, da quasi dritto a 60 gradi. Quando l'asse avesse un'inclinazione di 60 gradi, i poli dove stanno? Stanno sull'equatore. Quindi, quando si ha questa oscillazione dell'asse, che ha una periodicità non fissa, proprio perché è una periodicità abbastanza caotica, però avviene, quando l'oscillazione è tale per cui l'asse si inclina di 60 gradi, la parte equatoriale diventa polare. Quindi, sui poli c'è ghiaccio, ma anche sull'equatore rimane del ghiaccio. Ce n'è di meno, naturalmente, ma rimane del ghiaccio. Questa è una dimostrazione clamorosa che la teoria di oscillazione dell'asse della Terra, come di qualunque pianeta, è una teoria corretta. Torniamo un attimo al discorso dei 2,5 gradi. Ve lo ricordate una delle conclusioni di Copernicus? Se io arrivo ad aumentare di 1,5 gradi la temperatura atmosferica, sono in una condizione di non ritorno. Cioè 2,5 gradi per una persona superficiale potrebbero essere nulla. E invece 2,5 gradi per un ambiente, come dire, delicato come quello di un'atmosfera planetaria, possono essere una cosa gigantesca. Voi direte, beh, ma questa cosa vale per la Terra, vale anche per Saturno. E ce lo dimostra tutta una serie di indagini fatte da Cassini nei suoi 14 anni, e in particolare, perché possiamo dire questo? Perché Cassini, essendo rimasto attorno a Saturno per così tanto tempo, è riuscito a cogliere un paio di cambiamenti stagionali: al nord inverno, estate al sud. Saturno ha un periodo di rivoluzione di 30 anni, quindi dopo 14-15 anni si invertivano le stagioni. Il problema è che dal momento che l'orbita è leggermente ellittica, la quantità di sole che arriva a Saturno tra un'estate e l'altra estate non è esattamente uguale. Arriva una quantità di calore che gli aumenta di 1 paio di gradi o gli diminuisce di 1 paio di gradi la temperatura media del pianeta. Voi direte, 1 paio di gradi da qua a qua, cosa possono essere? Questo è un ciclo completo, e questo è Cassini arriva qua e esplora fino a qua, quindi praticamente metà dell'orbita, che non è poco, da un inverno a un'estate e viceversa. Beh, succede questa cosa qua, che quando fa estate nell'emisfero nord, l'emisfero nord, aumentando di poco la temperatura, fa esplodere dei cicloni. E questa è una cosa storica, cioè nel passato si vedevano delle macchie anche da Terra, queste macchie qualche volta erano addirittura coinvolgenti in tutto il pianeta, e non si capiva perché. Con Cassini attorno a Saturno la cosa è stata molto più evidenziata. Siamo a metà degli anni 90, c'è un'eruzione fortissima che si vede da Terra, in questo caso la si coglie proprio da telescopi terrestri, ma c'è il telescopio spaziale Hubble, in questo caso, che può ascoltare Saturno, e guardate, quella eruzione, perché si tratta di eruzione questa, un'eruzione di materiale che emerge, siccome Saturno ruota, si spalma lungo tutto il pianeta per 1 paio di anni, è una perturbazione pazzesca. 2,5 gradi, 3 gradi di variazioni di temperatura sconvolgono il clima di un pianeta. E lo fanno non casualmente una volta, ma di continuo. Voi potete immaginare che Cassini era ancora arrivata attorno a Saturno quando si osservavano queste osservazioni, ma con Cassini attorno a Saturno è evidente che c'era grande curiosità di capire. Non è che siamo fortunati, e magari capita anche a noi di Cassini un fenomeno di questo tipo. Bene, è capitato, siamo nel 2011. Sempre da Terra si vede una perturbazione che poi è un sollevamento di qualcosa che comincia a spalmarsi. Potete ben immaginare come la Cassini ha puntato continuamente le camere verso questa zona, scoprendo, vedete, che Saturno si coinvolge totalmente. Questo era gli anni 90, si coinvolge totalmente e anche molto più nitidamente di quanto non era fatto il telescopio spaziale Hubble. Questa perturbazione è semplicemente un baratro dal fondo del quale esce del materiale. Questo materiale, siccome Saturno ruota, si dispone lungo tutto il periplo di Saturno per alcuni mesi, l'atmosfera sconvolta da una variazione temporale di 2 gradi, alla faccia di chi non crede che 2 gradi possono essere veramente importanti. E qui è per dirvi, meno importante ma ve lo dico lo stesso, che quello che è successo è stato che si è aperto il profondo dell'atmosfera saturniana, ammoniaca e acqua sono fuoriuscite. Perché sono fuoriuscite? Perché è una questione di equilibrio che viene, a mancare per ragioni anche minime. Acqua e ammoniaca escono e pian pianino, sconvolgono il pianeta. Saturno che ci aiuta a capire cosa vuol dire quello che Copernicus ci diceva sui 2,5 gradi senza ritorno. E poi, questo ve lo dico per completezza, se un pianeta come Urano è addirittura inclinato di 98 gradi, beh, qui parlare di sconvolgimenti climatici è un eufemismo. Perché? Perché, vedete, siamo con il polo nord che guarda il Sole e siccome l'atmosfera è fatta di metano, è fatta di ammoniaca, di idrogeno e di gas ridotti, si formano delle nebbie fortissime sul polo e quasi nulla dall'altra parte. Però cambiando la stagione si ha un riversamento completo delle perturbazioni dall'altra parte. Qui c'era tutto e nulla al sud, qui c'è tutto al sud e nulla al nord. Questo credo che sia il pianeta con le variazioni climatiche più colossali, però anche qui sono dovute semplicemente a effetti stagionali e all'inclinazione dell'asse così esagerata. Ma vi dico ancora qualcosa, perché chi ci manda il calore è il Sole. Vi faccio vedere queste immagini che sono ultime, forse ve le ho fatte vedere anche la volta scorsa, perché adesso il Sole è in un periodo di attività massima, 25esimo ciclo, è già la quarta volta che emette macchie così abbondanti. Tanto ce n'è una adesso che sta emergendo. Pensate che l'hanno scoperta le sonde marziane perché si vedeva solo dall'altra parte, adesso è appena fuoriuscita e si presume che quando sarà qua, nei prossimi giorni, possa creare problemi molto grossi come aurore e non solo. Però macchie di questo tipo indicano, vedete, questa è la Terra, fate conto quanto siamo piccoli noi rispetto a una macchia solare. Macchie di questo tipo indicano che il Sole è molto attivo e che può emettere molto materiale, molto particelle. Ecco, il problema è che non siamo molto abituati a aver paura del Sole, ma specialmente adesso che il clima sta cambiando, specialmente adesso che il pianeta sta cambiando, perché è un pianeta completamente digitalizzato, ecco, l'attività solare ci può dare molto fastidio o tantissimo fastidio. Qualcuno dice, parliamo di aumento di temperatura, e il sole che ci manda il calore non è che sia colpa del sole tutto quello che noi facciamo, non è che parliamo di anidride carbonica, dopodiché la colpa è del sole. La risposta è no. Perché i cicli solari di 11 anni li conosciamo bene, ma l'aumento di temperatura prescinde totalmente dai cicli di 11 anni. Quindi l'aumento di temperatura dovuto all'anidride carbonica, il sole c'entra poco e niente adesso. Però non è sempre vera questa cosa. Non nel senso che il sole ha scaldato, ma nel senso che qualche volta il sole ci ha raffreddato. I raffreddamenti sono esistiti nel passato e sono importanti. Sono importanti. Vedete, questo signore è riuscito a risalire in cicli solari molto antichi con tanti tipi di documentazione. Quello che si è visto è che i cicli di 11 anni ci sono, ma attorno a metà del 1600 il sole perse completamente le macchie. E quindi il sole era in un periodo di 60-70 anni in cui emetteva molto meno energia. Emettere molto meno energia per colpa del sole vuol dire raffreddare i pianeti, vuol dire raffreddare la Terra. Ed è vero, perché durante il minimo di Maunder, come si chiama, la Terra cascò in una situazione veramente glaciale. Questo è il Tamigi. Il Tamigi è un fiume. Il Tamigi non è una piazza dove fai il mercato. Eppure, vedete, c'era talmente tanto ghiaccio che la gente faceva il mercato sul Tamigi. Inverni rigidissimi, estati fredde. Il sole si era raffreddato. Voi mi direte, ma perché? La risposta è che non lo sappiamo. Improvvisamente il sole ha queste defiance. Come si è arrivati poi ad avere una visione abbastanza precisa del passato del sole, quando sostanzialmente i cicli di 11 anni sono di 25 cicli di 11 anni che abbiamo studiato finora? Il sistema sono le aurore. Voi sapete che le aurore sono legate all'attività solare. Se hai dei periodi di 10, 20, 30 anni senza aurore, vuol dire che il sole è un po' moscio. Maunder, quando fece questi studi, andò a osservare anche le aurore che tutti vedono, non ci vogliono cose scientifiche, allora, o le vedi o non le vedi. No aurore, no attività solare. Però per andare molto più in là, ci aiutano le piante millenarie, le sequoie americane, queste, hanno anche 2-3 mila anni. E perché queste piante ci aiutano? Questa è una cosa bellissima, perché, come sapete meglio di me, quando malauguratamente una di queste piante muore, i cerchi intanto ci dicono quanta è l'età della pianta, però perché nei cerchi leggi l'attività solare? Attenzione! Quando il sole è molto attivo, i raggi cosmici vengono respinti dalla zona solare. I raggi cosmici sono quelli che producono carbonio 14. Quindi, se il sole è molto attivo, io ho poco carbonio 14 in atmosfera. Quindi ho dei cerchi con poco carbonio 14. Se invece il sole è poco attivo, entrano i raggi cosmici, si forma molto carbonio 14 e quindi ho dei cerchi con molto carbonio 14. Allora, andando a osservare la successione di cerchi di piante con tanto e poco carbonio 14, è esattamente come andare a rivedere come l'attività del sole in un periodo anche molto antico nel passato. La verità è che di cicli come il minimo di Maunder ce ne sono stati 3 o 4, vedete, negli ultimi 2000 anni. Sempre però, attenzione, sempre in raffreddamento. Cioè il sole ha questo potere che qualche volta ci raffredda, mai ci scalda. Il riscaldamento è dovuto proprio a un effetto locale della Terra, mentre invece il raffreddamento potrebbe essere anche un effetto, anzi, lo è in casi molto particolari come il minimo di Maldon, ma anche altri minimi, un po' inferiore al minimo di Maldon, che si sono verificati nel passato. Il perché questo succeda è molto discusso, è molto discutibile e non c'è, oggi che parliamo, una prova assoluta. Perché però questa attività solare può essere, questa è una delle ultime macchie, quella di maggio dello scorso anno, perché può essere deleteria? L'avete sentito anche voi in questi giorni? Quello che è successo? L'avete sentito quello che è successo? Gli aerei vivono computer, i computer con radiazioni solari molto intense, specialmente in questi aerei, sono 600 aerei che hanno dovuto essere revisionati perché l'attività solare intensa aveva mandato in palla i computer di bordo. E c'è stato uno di questi aerei che a momenti si impasta a terra. Vedete com'è delicata, qui si parla di space weather, cioè di tempo spaziale, però sempre tempo è, e questa volta è il sole che ci dà qualche fastidio. Oltretutto, attenzione, nello stesso periodo anche i GPS hanno avuto dei problemi. I GPS ci seguono ormai dappertutto, anche la stazione spaziale ha avuto dei problemi, ma non sappiamo cosa succederà in un futuro. È un futuro che potrebbe essere di un sole molto attivo che ci mette a terra la Terra. È molto interessante e soprattutto molto importante seguire questa cosa anche dal punto di vista scientifico. Vi dico ancora una cosa, perché è una cosa che racconteremo bene fra un po', ma ve l'anticipo così. Nei pianeti extrasolari si può parlare di eventi climatici? Dipende da cosa si intende. Parleremo anche di questo verso la primavera, questa è una promessa, perché è il momento di farlo, però vi faccio vedere cosa può succedere in maniera veramente eclatante a un pianeta extrasolare. Questo pianeta, vedete, è attorno a una stella, che di pianeti in realtà ne ha tre. La stella è quasi come il Sole, vedete, 0,8 volte la massa del Sole, si trova a 20 anni luce di distanza, si studia bene, di pianeti ce ne sono tre. Bene, sono pianeti interessanti, perché? Perché se guardate questa tabella, la massa di questi pianeti è tra 4 e 5 volte la massa della Terra. Ecco, quando la massa è di 4 o 5 volte la massa della Terra, il pianeta è solido e si chiama superterra, perché è più grosso della Terra. Una superterra, quindi una Terra di 3-4 volte come massa, ha una capacità molto importante di tenere un'atmosfera, sicuramente c'è, una capacità molto importante di tenere del calore, una capacità molto importante di avere attività geologica. Comunque, diciamo che c'è una sicurezza molto elevata che questi pianeti, queste superterre, abbiano comunque una atmosfera. Non si sa ancora come è fatta questa atmosfera, però l'ultimo, questo, ha questa caratteristica, che ha un periodo di rotazione attorno alla sua stella, è paragonabile a quello della Terra, un po' di meno, ma è paragonabile a quello della Terra. Bene, questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel suo percorso attorno alla stella fa questa cosa qua, guardate, si trova qualche volta in una fascia che noi chiamiamo fascia di stabilità, una fascia come quella verde. È un qualcosa che, se ci fosse dentro un pianeta, la temperatura è tale che l'acqua liquida, l'acqua di quel pianeta rimane liquida. Quindi questo pianeta qua, in un'orbita di 240 anni, eccetera, ha un'elicità tale che in certi momenti è dentro nella fascia di stabilità. Quindi in questa zona, tra 1 e 2 unità astronomiche, in questa zona, quando il pianeta cammina qua dentro, la sua temperatura è modesta, la sua temperatura può essere di 20 gradi, quindi quel pianeta, che sicuramente l'acqua ce l'ha, farà sciogliere tutti i suoi oceani. Poi però cosa succede? Che la sua orbita è talmente ellittica che il pianeta a un certo punto esce da questa fascia, e quando esce si allontana, e quando si allontana si allontana talmente tanto che la sua stella non lo riscalda più, quindi Pietro diventa gelido. Allora quelli là che qui facevano il bagno, qui poveretti sono completamente in una notte glaciale, poi però e tutto ritorna. Quindi questo è un ciclo climatico che dura un anno, 240 giorni, e che per metà anno, un terzo di anno, è una cosa, diciamo così, perfettamente vivibile, per il resto dell'anno invece è un pianeta completamente glaciale. Per dire che sui pianeti extrasolari, i 5.000 pianeti solari che conosciamo, le variazioni climatiche possono essere completamente differenti da quelle che immaginiamo sulla Terra, e magari anche, come dire, sorprendenti. Ne parleremo però in un prossimo futuro. Invece noi ci rivedremo il 15 di gennaio, per una cosa che è obbligatoria, perché parleremo di comete interstellari, cioè di oggetti che ci stanno attraversando ma che non vengono dal Sole. È una scoperta recente, bellissima, molto suggestiva. Ci sono degli oggetti che, scappati da chissà dove, perché ogni stella con i pianeti, anche le sue comete, scappate da chissà dove, per chissà quali ragioni, stanno schizzando attraverso il sistema solare. Bene, la cometa Tray Atlas, l'ultima che è arrivata, anche quella più facile da studiare, e conseguentemente ci faremo guidare proprio da questa cometa e anche dai concetti che ne derivano. Chiudo dicendo, chiamiamolo piccolo regalo di Natale, chiudo dicendo che proprio oggi ESA ha mandato la prima immagine della cometa, fatta da una sonda spaziale, JOICE, che sta andando verso Giove. Ora, l'Atlas in realtà sta andando verso Giove, uscendo dal sistema solare. Allora, la JOICE, il 2 di novembre, dopo che Atlas aveva passato il perielio il 29 ottobre, gli è passata a 60 milioni di chilometri. Beh, hanno acceso tutti gli strumenti, hanno fatto ricerche molto ma molto raffinate, che verranno mandate a terra però tra poche settimane, perché attualmente la JOICE è dietro il Sole, quindi non può comunicare. Però siccome quelli di ESA sono curiosi, il 2 di novembre hanno tentato di farsi arrivare qualcosa. Bene, questo qualcosa è arrivato, e guardate, è incredibile, è veramente incredibile. Ecco l'Atlas, che ha la coda, è la coda di plasma e anche una coda di polvere. Si trova a 60 milioni di chilometri. Pensate che questa è un'immagine fatta con la camera direzionale, cioè non con la camera ad alta risoluzione che ha fatto delle immagini ma non le ha ancora mandate, proprio con la camera che serve per guidarla. Vedete, già da questa immagine, che è bellissima, si possono già acquisire alcune informazioni sulla dimensione. Sembra grande, può essere da 5-10 chilometri, e anche altre cose. È interessantissimo fare spettroscopia, e JOICE lo può fare, l'ha fatto, e dalla spettroscopia capiremo benissimo delle anomalie che questa cometa ha e che quelle le comete solari non hanno, anomalie che vorremmo capire per quale ragione ha acquisito questa cometa. È anomala perché è extrasolare, è anomala perché ha viaggiato per, pensate, 7 miliardi di anni nel cosmo prima di arrivare alla Terra. Chi lo sa? Tutte queste cose ci piacciono, le vogliamo capire, le racconteremo per quanto è possibile esattamente tra un mesetto circa. Adesso, siccome siamo al 4 di dicembre e siccome è 25 Natale, il sottoscritto ne approfitta per augurarvi un bellissimo Natale con bellissime comete che magari ci arrivano, e vi ringrazio.